15 minuti, diciamo, accademici abbiamo fatti trascorrere. Iniziamo e ci alziamo in piedi. E prendiamo il foglietto, chi non ce l'ha, ce ne sono ancora sul raccoglitore qui al centro. Mi sono deciso a rifare qualcosa in parrocchia e nevica, e questo è un segno che il Signore mi dice è veramente festa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Invochiamo lo Spirito Santo, è Lui che ci parla, è Lui la voce del Padre che ci rivela chi siamo noi e chi è il Signore che abita in noi, Gesù. Ecco, lo invochiamo perché ci aiuti ad ascoltare e anche a lasciarsi coinvolgere dentro il Vangelo che risuona nella Chiesa. Spirito, che aleggi sulle acque, calma in noi le dissonanze, i flutti inquieti, il rumore delle parole, i turbini di vanità, e fa sorgere nel silenzio la parola che ci ricrea. Spirito, che in un sospiro sussurri al nostro spirito il nome del Padre, vieni a radunare tutti i nostri desideri, falli crescere in fascio di luce, che sia risposta alla tua luce la parola del giorno nuovo. Spirito di Dio, linfa d'amore, dell'albero immenso su cui ci innesti, che tutti i nostri fratelli ci appaiano come un dono nel grande corpo in cui matura la parola di comunione. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimaniamo in piedi per il Vangelo un attimo. Dal Vangelo secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli». Allora, questo piccolo ritiro è un tempo che vogliamo dare al Signore per aprirci un pochino a Lui, è un tempo anche quindi di ascolto e di compagnia con il Signore. Dopo questa piccola catechesi che farò in insegnamento che terrò adesso, ci sarà un tempo di silenzio, ognuno per conto suo, e con la Bibbia. Ma ovviamente la sostanza di quello della nostra preghiera è Gesù, cioè è conoscere un po' meglio Gesù, cercare nel nostro cuore Gesù che risuona, che si muove in noi quando ascoltiamo la parola di Dio. E poi ci faremo una piccola pausa di là nella sala parrocchiale e poi faremo le condivisioni nei gruppi. È importante che il foglietto che avete in mano lo teniate, perché c'è scritto a quale gruppo appartenete, al gruppo di condivisione. Quindi ma quello dopo ve lo spiego dopo, insomma. Allora, quest'anno veramente mi sembra tanto provvidenziale le cose che facciamo da tanti punti di vista nella parrocchia, anche se mi sono molto fermato, ma perché non voglio più muovermi senza avere una chiarezza. È meglio fare poche cose ma che abbiano un senso che tante, e piano piano confido che il Signore ci aiuterà a ripartire dopo il Covid, che ci ha fermato molto, no? Mi piace molto anche, che forse lo farò anche tutti i prossimi anni, che il cammino di catechesi, di ascolto della parola, riprenda adesso dopo Natale. E nell'occasione vi chiedo di spegnere i cellulari, visto che mi sono dimenticato. E perché è proprio qui che, come dire, che la Chiesa inizia il suo cammino ordinario di ascolto, di sequela del Signore. E la scelta che abbiamo fatto con alcuni, con un piccolo gruppo dentro il Consiglio Pastorale, è di riprendere le beatitudini che avevamo iniziato prima del Covid, ma avevamo fermato. E dietro a Gesù mediteremo le 8 beatitudini da qui a fine maggio, diciamo, e le ascolteremo domenica prossima. Ora, le beatitudini sono un invito, sono una esplicitazione, come tutti i discorsi che Gesù fa ai discepoli, sono una esplicitazione del messaggio di Gesù. Il messaggio di Gesù lo ascolteremo oggi nella messa di oggi, domenica. Convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Quindi il senso dell'ascoltare la parola di Dio è questo, è capire dalle parole di Gesù che significa convertitevi e che significa il regno di Dio è vicino. Ad essere precisi, siccome convertitevi perché il regno di Dio è vicino, prima bisogna capire in che senso il regno di Dio è vicino, aprirsi a questo regno e così scoprire qual è la conversione che Dio ci chiede. Però tutto il cammino di tutta la vita di un cristiano, che riprende ogni anno in un certo modo, è ascoltare questa parola di Gesù sempre meglio spiegata da Gesù. E anche se sono sempre gli stessi Vangeli che ascoltiamo, noi sempre meglio li capiamo e soprattutto sempre meglio si incarnano in noi, diventano carne. Convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Questa è la parola che ascoltiamo continuamente, e questo regno di Dio è vicino. Questo significa che basta veramente poco, nel senso che quando scatta qualcosa, che la parola di Dio opera in noi, nel nostro cuore, noi passiamo in un attimo, dalla tenebra alla luce. Non dobbiamo illuderci, il regno di Dio è vicino davvero, e se a qualcuno di noi, e forse tutti di noi ogni tanto, non lo vediamo, lo perdiamo di vista, cioè il regnare della luce nella nostra vita, il regnare dell'amore, della pace che viene da Dio, se i nostri nemici vincono nella nostra vita, e ognuno c'ha i suoi, ma tutti ce l'abbiamo, ci sono le angosce, le tristezze, le paure, gli scoraggiamenti, ci sono le divisioni tra di noi, quei sentimenti che ci inquinano l'anima, le impurità, le divisioni, le invidie, tante cose. Noi abbiamo proprio il nostro cuore, è un campo di battaglia in cui imperversano nemici. E se i nemici sembrano prevalere, questo è quello di cui parleremo oggi, è sicuro che c'è qualche conversione che ancora non abbiamo fatto e alla quale il Signore ci viene a cercare. Convertitevi, il regno di Dio è vicino. Se non ti sembra vicino, ascolta, ascolta, perché il Signore vuole parlarti e vuole renderti luogo in cui Lui combatte e vince i tuoi nemici. Dio non ci ha fatti per la tristezza, per la solitudine, per una vita grigia, diciamo, o mediocre, o una vita non libera in cui siamo schiavi di tutto e di tutti, ma non viviamo nella pace, ma ci ha fatto per una vita beata. Quest'anno ascolteremo Gesù che ci parla, proclama le beatitudini, la felicità. Allora, non siamo fatti per questo, siamo fatti per la vita beata. E se i nemici stanno prevalendo sulla nostra vita, sicuramente c'è una parola che il Signore vuole dirci perché in noi sia Lui a regnare. Per questo piccolo ritiro ho deciso di proporre alla vostra meditazione un brano che è legato alle letture di questa domenica e che mi sembrava proprio una buona introduzione sia alle beatitudini che a questo cammino che faremo. Noi ascolteremo oggi questa parola del Vangelo. A un certo punto Gesù dice, quando seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nel deserto della Galilea e andò ad abitare a Cafarnao. La venuta di Gesù a Cafarnao, questa città importante, commerciale, l'Evangelista Matteo, non c'è bisogno che adesso la vedete sulla Bibbia, la Bibbia la userete dopo, dice che quando Gesù arriva in quella città, si compie una parola di Isaia, una parola di Isaia che diceva: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta. Si realizza quando viene Gesù in questa città che un popolo che abita nelle tenebre, nell'ombra di morte, a questo popolo appare una luce fortissima, rifulge una luce. Il brano di Isaia dice che questa luce rifulge come rifulse nel giorno di Madian, nel giorno di Madian. Cioè, Isaia collega questo, siamo tutti nelle tenebre, in un attimo... le tenebre svaniscono e finalmente respiriamo. Il regno di Dio vicino è un po' questo, che sei nelle tenebre, ma è tanto vicino Gesù a te, si tratta che tu, il fatto che tu non lo vedi, non lo sai riconoscere, guardi dalla parte sbagliata, vedi solo le tenebre e quindi non ti lasci illuminare da Lui. Basta un attimo e una grande luce invade la tua vita, non è cambiato niente, i problemi ci sono sempre, sei sempre lo stesso, le tue debolezze, le tue preoccupazioni, eccetera, ma la luce grande splende nel tuo cuore. Ecco, questa situazione Isaia la paragona a quello che accadde nel giorno di Madian, che è raccontato nel libro dei Giudici. Quello che vi propongo è leggere due capitoli del libro dei Giudici, le leggiamo insieme adesso più alcuni pezzi, perché questo è, mi sembra, una buona introduzione a che vuol dire convertirsi e alle modalità tipiche della conversione. Il libro dei Giudici racconta di una fase, di un momento della storia di Israele, e in quel momento il problema di Israele è Israele deve essere preparato all'arrivo del re Davide, che arriverà nel libro successivo, il libro di Samuele. Nel libro dei Giudici il popolo che cammina nelle tenebre deve imparare ad accogliere un re, ma anche a rendersi conto di averne bisogno, tanto bisogno. Un re liberatore. Nel libro dei Giudici siamo chiamati giudici perché sono dei liberatori. Sono come delle emergenze di Gesù, del vero liberatore, il liberatore Cristo. Ci sono 12 giudici, 12 liberatori, e ognuno a modo suo ci parla di come Gesù libera. Come avviene questa liberazione? Ecco, il libro dei Giudici insegna questo, che le liberazioni di Dio sono necessarie continuamente, cioè noi continuamente Abbiamo bisogno di essere risollevati dalle nostre infedeltà. Noi continuamente ricadiamo nell'infedeltà e continuamente Dio deve venire a ritrovarci e a liberarci. E come avviene questo? Queste infedeltà sono continue. Il libro dei Giudici parla di tante infedeltà di Israele. Ogni volta viene salvato, poi ritorna infedele, poi riviene salvato, poi ritorna infedele e così via. Ma non è una cosa proprio ripetitiva, perché succede questo, che ogni volta che è infedele è più infedele. Cioè si approfondisce la sua infedeltà, in un qualche modo questa infedeltà scende sempre più profondamente, nel senso che Israele viene accompagnato gradatamente dalle sue infedeltà a conoscere la sua debolezza estrema. Quando ascolteremo Beati i poveri in spirito, ecco, questa è una cosa, deve essere già accaduto che tu sai che non sei fedele. Se tu pensi di poter essere fedele, non sei passato per il libro dei Giudici, non hai incontrato chi sei, no? Non ci si converte una volta per tutte, non funziona così. Ci si converte e poi si allontana da Dio, oppure si perde di vista il Signore perché non capiamo, no? Ogni volta scopriamo più profondamente quanto siamo deboli e incapaci di farci santi, ma anche, proprio così, scopriamo quanto è potente Gesù nel salvarci e nel risollevarci dalle nostre infedeltà, dalle nostre cadute. Il popolo che abitava nelle tenebre siamo noi, e io vi chiedo di immedesimarvi un attimo in questo popolo che abitava nelle tenebre, nella regione di morte, cioè aveva perso speranza e era oppresso dai nemici. Quella grande luce sorse all'epoca di Madian, quando un popolo abitava nelle tenebre. E leggiamo i primi versetti del capitolo 6 di Giudici. Se volete potete seguire, ma basta che ascoltate me, eh. Al capitolo 6 di Giudici inizia così questa situazione iniziale che è l'infedeltà. Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li consegnò nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece pesante contro Israele. Per la paura dei madianiti, gli israeliti adattarono per sé gli antri dei monti, le caverne e le cime scoscese. Ogni volta che Israele aveva seminato, i madianiti con i figli di Amalek e i figli dell'Oriente venivano contro di lui. Si accampavano sul territorio degli israeliti, distruggevano tutti i prodotti della terra fino alle vicinanze di Gaza e non lasciavano in Israele mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Venivano infatti con i loro armenti e con le loro tende e arrivavano numerosi come le cavallette. Essi e i loro cammelli erano senza numero e venivano nella terra per devastarla. Israele fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e gli israeliti gridarono al Signore. Fecero ciò che è male agli occhi del Signore. Inizia sempre così. Se noi siamo fedeli, se fossimo sempre uniti a Gesù perfettamente, non so se avete mai letto, mi ha colpito quando ho letto l'ultima parte della vita di San Pietro, quando era veramente San Pietro, non il Pietro dei Vangeli, che è quello che tradisce, che dice sempre cose a sproposito, no, il San Pietro degli Atti degli Apostoli, l'ultima parte della sua vita. Cioè proprio lui vive, è come se fosse già in cielo. Tutti sono preoccupati per lui canta, l'angelo gli apre le porte, cioè, lui è una botte di ferro, diremmo noi, no? Ma il problema è che invece noi continuamente fecero ciò che è male agli occhi del Signore, questo popolo, e Dio lo consegna nelle mani di Madian. Anche il maligno vuole fare il male, può fare il male solo quello che Dio permette, ma senza saperlo finisce per fare il bene, diventa tutto strumento di Dio nella superiore sapienza divina. Anche l'opera di Madian è uno strumento perché il suo popolo gridi, arrivi a gridare, mica ci arriva subito, è 7 anni, fu ridotto in grande miseria. Noi siamo capaci di adattarci a una vita infelice per molto tempo. Noi siamo capaci di rinunciare alla felicità, di smettere di farci domande su Signore per molto, prima di gridare a Dio. Questa è la nostra condizione, è da questo che parte Gesù, per questo Gesù dice convertitevi, il regno di Dio è vicino, perché non siamo convertiti. Il cammino delle beatitudini ci deve accompagnare a capire ma dov'è, perché? Perché abito in una terra di morte? Continuo gli altri 4 versetti. Quando gli israeliti ebbero gridato al Signore finalmente, a causa di Madian, il Signore mandò loro un profeta che disse: dice il Signore, Dio di Israele, io vi ho fatto salire dall'Egitto, vi ho fatto uscire dalla condizione servile, vi ho strappato dalla mano degli egiziani e dalla mano di quanti vi opprimevano, li ho scacciati davanti a voi, vi ho dato la loro terra e vi ho detto: io sono il Signore, vostro Dio, non venerate gli dèi degli amorrei nella terra dei quali abitate. Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Quindi la prima risposta al grido non è essere liberati da Madian. Ascolteremo che Dio libererà Israele da Madian. Una grande luce. La prima luce che rifulse su quel popolo che era nelle tenebre è un messaggero di Dio che viene a dire: dice il Signore, io vi ho già fatto conoscere il mio amore per voi, io mi sono già manifestato nella mia potenza, vi ho liberato da tanti nemici, vi ho dato consolazione e salvezza, vi ho messo nelle mani la terra e vi ho detto, perché tanto è solo uno il peccato, vi ho detto: non venerate gli dèi degli altri popoli in mezzo ai quali state, non amate ciò che gli altri amano, non servite ciò che gli altri servono, non seguite ciò che gli altri seguono. Io sono il Signore vostro Dio. La questione è difficile, ma è sempre solo una. Chi è il Signore nostro Dio? E quanto il mondo ci travia nel vivere come se Dio non fosse Dio e il Signore Gesù non fosse il vero Signore. Ma voi non avete ascoltato la mia voce. Convertitevi, la prima cosa è ascoltate la mia voce. Meditando le beatitudini durante l'anno è un modo di tanti, attraverso il Vangelo, in cui ci rendiamo disponibili ad ascoltare la sua voce. La sua voce che vuole parlarci, prima ancora di liberarci dai nemici, perché i nemici non sono il problema, i nemici anzi sono quasi la soluzione. Nel senso che ti aiutano a dire: ma che sto a fa? Ma la vita come funziona? Ma la vita felice come si vive? Qual è la salvezza? Dov'è? Perché se qualcuno mi dice che la salvezza è già venuta nel mondo, è vicino, il regno di Dio è vicino, ma forse so io che. Quindi il problema non sono i nemici, il problema è: non avete ascoltato la mia voce. Avete venerato, seguito, servito, amato altri dei. Perché prima parla il Signore? Perché? Perché, e questo è un processo che pure anche nel corso dell'anno spero che vivremo un po', perché Dio vuole salvarci sempre, non in modo miracoloso, automatico. Scusate, ho acceso, ma si è bloccata la caldaia, la centrale termica si è bloccata, non so perché, quindi mi sa che sentiremo un po' freddo, però nelle sale, no, spero funziona, è elettrico quello, funziona sempre? Beh, oggi no. Il nemico che è un amico. E perché ci parla? Perché Dio di solito, sempre di più, vuole salvarci per mezzo rendendoci collaboratori della salvezza. Cioè, non ti salva in automatico, non ti libera dai problemi, ti rende collaboratore suo, vuole che la soluzione del problema venga attraverso di te. E attraverso di te vuol dire che attraverso la tua intelligenza e la tua libertà. Prima l'intelligenza, poi la libertà. Prima ti deve illuminare la mente, far capire, guardare, vedere le cose da un altro punto di vista, e poi renderti così capace di fare scelte diverse. Prima la mente e poi il cuore. Per questo ci parla, per illuminarci, per farci capire cose che non ti rendi conto e vedere le cose da un altro punto di vista, e poi muovere il nostro cuore a fare scelte diverse, perché la sua salvezza si incarni in noi. Adesso lo vediamo. Dio vince Madian attraverso di noi. Siamo noi, o meglio, Cristo in noi che vince Madian, ma non Cristo fuori di noi. Cristo in noi, dobbiamo far entrare Cristo nella nostra mente e nel nostro cuore. Lui è potente nel salvare e vincerà in noi, per mezzo di noi, attraverso di noi, attraverso i nostri piccoli sì al Vangelo, piccole conversioni. C'è un numero della lettera del Papa sulla santità che dice, per esempio, una donna esce al mattino e per strada si mettono a parlare male di altri, e quel giorno decide: no, non parlerò male anch'io. È un piccolo passo verso la santità. Capito? Torna a casa e viene la tristezza o l'angoscia per certi problemi. Si ricorda dell'amore di Maria, allora prende il rosario e inizia a pregare con fede. È un piccolo passo verso la santità. Incontra un povero per strada e si mette a parlare con lui amorevolmente. È un piccolo passo verso la santità. I piccoli passi. Però in te si deve incarnare Gesù, capito? Per questo ti parla prima. Madian è un attimo a buttarlo via, veramente. Sparisce in un attimo Madian. Il nemico è un attimo a farlo fuori. La luce rifugge in un attimo, ma prima deve rifulgere nel tuo cuore. Prima ti parla. Le prime quattro beatitudini noi le mediteremo da qui a Pasqua. E le prime quattro beatitudini sono le beatitudini che illuminano la mente, nel senso che ti rendono aperto all'opera di Dio, ti fanno scoprire che Dio è vicino ai poveri, agli afflitti, ai miti e ai quelli che hanno fame e sete della giustizia. Cioè, lui regna in un cuore povero, consola le afflizioni, ricompensa i miti e sazia chi ha fame e sete della giustizia, cioè della santità. In questa prima parte ci apriremo a capire come e da che parte viene Dio. Perché se tu non sai da che, perché noi siamo capaci di essere come quelle moschine che boom boom contro il vetro, no? Per andare verso il sole, sbattono contro tutto il giorno finché muoiono lì sotto il radiatore muoiono. Ma perché sono convinte che sia quella la strada, invece la strada è un'altra. Non è la prima cosa che ti viene da fare. Vedremo come siamo salvati da Madian nella storia di Gedeone. Gedeone salverà un salvatore, uno dei 12 salvatori, dei 12 giudici, che salverà da Madian in un modo che nessuno avrebbe se immaginava di poter salvare, uccidere Madian in quel modo. Dopo le seconde quattro beatitudini le mediteremo dopo Pasqua. Invece le seconde quattro beatitudini sono quelle dell'incarnazione, cioè che invitano a fare scelte diverse, a seguire quella luce che hai compreso, a fare entrare quel Dio che si china sui poveri, quel Dio che ricompensa i miti, quel Dio che vive una giustizia così diversa, a viverlo tu. Cioè imparare tu a essere misericordioso, tu a essere operatore di pace, tu a essere a puro di cuore e perseguitato. Il Dio operatore di pace, misericordioso, puro di cuore, il Dio perseguitato, tu lo diventi, perché noi siamo corpo di Cristo. Cristo in noi vive, in noi si incarna, in noi deve apparire Gesù misericordioso, Gesù operatore di pace che riconcilia, Gesù che è puro di cuore e Gesù che è perseguitato, in noi. Ecco, dopo Pasqua cercheremo di far entrare le seconde quattro beatitudini perché diventiamo nella nostra carne appaia Cristo. Ora, questa salvezza di Gedeone rifulse attraverso appunto questo Gedeone che fu chiamato da Dio. Continuando la lettura ancora un po'. Ora, dopo che ha parlato quindi il messaggero di Dio, il profeta, ha detto: guardate, non avete ascoltato la voce, questo è. Però il Signore non è che fa solo questo, chiama anche un liberatore, ha scelto questo Gedeone. Ora, l'angelo del Signore venne a sedere sotto il terebinto di Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita. Gedeone, figlio di Joas, batteva il grano nel frantoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: perdona, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è capitato tutto questo? Dove sono tutti i prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha fatto forse salire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonato e ci ha consegnato nelle mani di Madian. Allora il Signore si volse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non ti mando forse io? Gli rispose: perdona, mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i madianiti come se fossero un uomo solo. Gli disse allora: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno. Questo non lo leggiamo, il segno che gli darà. Non è il vello, la rugiada del vello, che è in un altro più avanti. Però leggiamo solo lo scheletro di questo racconto. Innanzitutto Dio sceglie un uomo e è il più piccolo di una certa famiglia di Joas, e questa famiglia è la più povera della sua tribù. Ha scelto proprio uno. Però è un uomo, va con questa tua forza, gli dice. È un uomo un po' arrabbiato, secondo me. Si vedrà più avanti, veramente. Appare quello che c'ha dentro, il cuore. Non. Però questa... perché lui non è Gesù Cristo Gedeone, manco lontanamente. Però Dio non è che aspetta che sorga il suo figlio incarnato per iniziare ad agire. Gesù si incarna gradatamente nella storia e all'inizio si incarna anche attraverso uomini come Gedeone, che hanno una docilità ma anche una durezza e anche tante cose dentro che non appaiono subito ma appariranno, ma non lo leggeremo. Va con questa tua forza, dammi un segno. Gedeone avrà continuamente bisogno di segni, perché la via che Dio sceglie è sempre quella che secondo te non può funzionare. Non sono l'uomo adatto, questa è la prima obiezione. E guardate che questo vale per tutti noi. No, io non posso diventare santo, io non posso diventare Gesù, non sono l'uomo adatto. Questa cosa invece il Signore non è un problema, veramente non è un problema. Se Dio ci ha chiamato alla comunione con il Figlio suo, guardate, no, piccoli passi verso la santità infallibilmente ci conducono alla piena comunione con Gesù. Avvengono delle cose, il Signore gli chiede di fare anche cose pericolose, quindi di togliere dei simboli degli altri dei nella sua famiglia, rischia la morte, viene salvato provvidenzialmente, va bene. Però a un certo punto arrivano i madianiti, tutti i madianiti, Amalek e i figli dell'Oriente si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Ma lo spirito del Signore rivestì Gedeone, egli suonò il corno e gli abiezeriti furono convocati al suo seguito. Egli mandò anche messaggeri in tutto Manasse, che fu pure chiamato a seguirlo. Mandò anche messaggeri nelle tribù di Aser, di Zabulon e di Neftali, le quali vennero a unirsi agli altri. Gedeone disse a Dio: «Se tu stai per salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia, se ci sarà rugiada soltanto sul vello, chiede un altro segno». Però vi faccio notare che ha convocato tutti gli abiezeriti, tutta la tribù di Manasse, tutta la tribù di Neftali, cioè un sacco di gente è venuta, tantissima, ma lui si sta domandando, perché questi qua erano molti di più comunque, e chiede un segno. È venuta un sacco di gente. Chiede il segno, il Signore glielo dà di nuovo un altro segno e lui si convince. Al capitolo 7 inizia così: Gedeone, con tutta la gente che era con lui, alzatosi di buon mattino, si accampò, quindi con tutto il suo esercito, si accampò alla fonte di Carod. Il campo di Madian era, rispetto a lui, a settentrione, ai piedi della collina di Moreh, nella pianura. Il Signore disse a Gedeone: «La gente che è con te è troppo numerosa, perché io consegni Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi dinanzi a me e dire: la mia mano mi ha salvato. Ora annuncia alla gente: chiunque ha paura e trema, torni indietro e fugga dal monte di Galaad». Tornarono indietro 22.000 uomini tra quella gente e ne rimasero 10.000. Il Signore disse a Gedeone: «La gente è ancora troppo numerosa, falli scendere all'acqua e te li metterò alla prova. Quello del quale ti dirò: costui venga con te, verrà, e quello del quale ti dirò: costui non venga con te, non verrà». Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li porrai da una parte. Quelli invece per bere si metteranno in ginocchio, li porrai dall'altra. Il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca con la mano fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora il Signore disse a Giosuè: con questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». Essi presero dalle mani della gente le provviste e i corni. Gedeone rimandò tutti gli altri israeliti, ciascuno alla sua tenda, e tenne con sé i 300 uomini. L'accampamento di Madian gli stava al di sotto nella pianura. Quindi siamo passati da 32.000 uomini, e per convincere Gedeone ad andare in battaglia con 32.000 uomini è servito il segno avere un segno da Dio, e Dio gli dice: no, troppi, e rimangono 300, da 32.000 a 300 uomini. Secondo me questa è la cosa più importante di quello che volevo dirvi oggi. La nostra vita deve essere molto sfrondata. Il nostro armamentario esistenziale, diciamo, le armi per vincere, per essere felici, essere beati, della beati. Guardate, noi investiamo su un sacco, siamo tra quelli che a nostro modo anche noi facciamo la corsa agli armamenti, insomma, nel senso ci aggeggiamo in mille modi. Il Signore invece vincerà Madian con pochissimo. Penso anche a tutta la Chiesa, non sono le nostre forze che fanno vincere, bastano pochi, non i migliori, ma obbedienti e capaci di fidarsi e di obbedire. Continuiamo la lettura. In quella stessa notte, dopo questo sfoltimento, il Signore disse a Gedeone: alzati e piomba sul campo, perché io l'ho consegnato nelle tue mani. Ma se hai paura di farlo, scendi con il tuo servo Pura e ascolterai quello che dicono. Dopo prenderai vigore per piombare sul campo. Egli scese con Pura, suo servo, fino agli avamposti dell'accampamento. I Madianiti, gli Amaleciti e tutti i figli dell'Oriente erano sparsi nella pianura, numerosi come le cavallette, e i loro cammelli erano senza numero, come la sabbia che è sul lido del mare. Quando Gedeone vi giunse, un uomo stava raccontando un sogno al suo compagno e gli diceva: «Ho fatto un sogno. Mi pareva di vedere una pagnotta d'orzo rotolare nell'accampamento di Madian. Giunse alla tenda, la urtò e la rovesciò, e la tenda cadde a terra». Il suo compagno gli rispose: «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha consegnato nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento». Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, si prostrò. Poi tornò al campo di Israele e disse: «Alzatevi, perché il Signore ha consegnato nelle vostre mani l'accampamento di Madian». Divise i 300 uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni per suonare e brocche vuote con dentro fiaccole, e disse loro: «Guardate me e fate come farò io. Quando sarò giunto ai limiti dell'accampamento, come farò io, così farete voi. Quando io, con quanti sono con me, suonerò il corno, anche voi suonerete i corni intorno a tutto l'accampamento e griderete: per il Signore e per Gedeone». Gedeone e 100 uomini che erano con lui giunsero all'estremità dell'accampamento, all'inizio della veglia di mezzanotte, quando avevano appena cambiato le sentinelle. Suonarono i corni, spezzando la brocca che avevano in mano. Anche le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra e con la destra i corni per suonare, e gridarono: «La spada per il Signore e per Gedeone». Ognuno di loro rimase al suo posto attorno all'accampamento. Tutto l'accampamento si mise a correre, a gridare, a fuggire. Mentre quelli suonavano i 300 corni, il Signore fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto l'accampamento. L'esercito fuggì fino a Bet-Sittà, verso Sererà, fino alla riva di Abel-Mecolà, presso Tabbat. Ecco, questo è il modo normale di salvezza. Noi non facciamo quasi niente. Questi hanno vinto un esercito immenso, sterminato, militarmente senza fare niente. Hanno solamente obbedito alle istruzioni di Dio, ma è Dio che libera dal male. I nemici ce l'abbiamo tutti, tutta l'umanità ce l'ha. E solo Dio libera dal male, ma non senza la tua collaborazione. Libera dal male coloro che obbediscono e si lasciano spogliare delle proprie sicurezze. Il male è troppo più potente di noi e più intelligente di noi. A noi Dio ci dà la salvezza quando ci lasciamo guidare. È il Signore che libera. Questi qua non sono manco scesi dentro un campo, non hanno tirato fuori una spada. Dio è così con noi, il male non può farci nulla se impariamo a seguire le sue strade. Noi siamo strumenti di salvezza con il niente, con la nostra poca forza. L'ha detto il Signore a Gedeone: perché Israele non dica «le mie mani mi hanno salvato», capito? Più tu pensi che ti sei salvato perché ti sei impegnato, e più sei condannato al fallimento. Più tu ti accorgi che è Dio che combatte con te, e attraverso le tue piccole obbedienze Lui vince i nemici, e più tu sei veramente nella strada della conversione. Convertitevi. Convertitevi in che senso? Mediamente comunque si passa per qua. Ti ha umiliato il Signore ultimamente? Ti ha spogliato ultimamente? Sei più povero che in passato? Sei più debole che in passato? Sei più sprovvisto rispetto ai problemi della vita che in passato? Le beatitudini iniziano così: beati i poveri in spirito. Cioè quelli che non c'hanno... Come faccio? Di essi è il Regno dei Cieli. Su di te finalmente può regnare Dio. Finalmente. Si tratta di imparare questi modi che sono tanto diversi dai nostri. Dopo, voi non leggete avanti, perché se leggete avanti appare il Gedeone, quello umano, perché il giudice, il libro dei giudici racconta anche del degrado dei salvatori. I salvatori sono uno peggio dell'altro, perché tutto il popolo intero, compreso i suoi salvatori, degrada, perché deve attendere l'unico e vero salvatore che verrà più avanti. Abbiamo letto lo scheletro di questi due capitoli, perché abbiamo letto solamente come Dio salvò Israele. Non abbiamo letto tutte le questioni, tutte le volte che Dio doveva dare, che Gedeone chiede il segno, non l'abbiamo letto. Perché questo è lo scheletro della salvezza, ma la carne, diciamo, della salvezza è sto Gedeone che deve essere convinto a seguire le strade paradossali della debolezza. Gedeone, come è stato convinto da Dio a seguire le strade paradossali della salvezza? Come è stato convinto che veramente era l'angelo del Signore che parlava a lui, che era il più piccolo e della famiglia più povera di Manasse? Come è stato convinto ad andare con 32.000 uomini contro una cosa sterminata immensa? Come è stato convinto ad andarci con 300? Come è stato convinto a entrare nella povertà, nella debolezza? Come è stato convinto? Questa è la carne del testo, cioè questa è la carne di Gesù, il povero, l'afflitto, il mite. Questo è. E questo lo mediteremo soprattutto nella prima parte del nostro anno, in cui gradatamente ascolteremo appunto le beatitudini. Dopo Pasqua invece più il cuore, cercheremo di scegliere proprio le vie di Dio. Io spero, durante questa, adesso sono le 5, ci rivediamo alle 5 e mezzo in saletta, vi chiedo se possibile di non fare la pausa adesso, perché la faremo dopo. Nel frattempo spero di accendere i riscaldamenti, soprattutto qui in chiesa, e nelle sale le accendo anche. E in questo tempo aprite sto libro dei giudici. Vi ho messo anche, se volete, anche qualche altra lettura che potete leggere. Però non leggete tanto, per favore, non leggete tanto. Leggete un po' quando qualcosa vi... rimanete un po' su quello che vi dice, e cercate un po' di stare con il Signore, di dialogare con Dio attraverso la parola, cioè cercare di entrare in colloquio con Dio, con il Signore, che vi è vicino sicuramente. E ve la dico in modo ancora più chiaro: il frutto di questa mezz'ora dovrebbe essere, ma non è, ci si impara, ci vuole molto tempo per imparare a farlo. Il frutto della mezz'ora dovrebbe essere un colloquio con il Signore, cioè a un certo punto proprio dal cuore c'è qualcosa da dire al Signore. Il frutto di questa è un colloquio, Signore, e dunque prima si ascolta però, ci si lascia interpellare da Dio attraverso anche le parole mie che vanno un po' a spezzato la parola, e rileggete forse qualcuno di questi brani che parlano della povertà umile, e alle 5 e mezzo ci vediamo nella sala parrocchiale.